Giuseppe, vorrei chiederti una domanda da parte di una sorella. Non facciamo il suo nome perché è una situazione un po' particolare, però lo leggiamo questo messaggio radio perché si applica, credo, a tante coppie sposate o coppie fidanzati o quelli che vogliono sposarsi. Insomma, si applica a tutti perché si tratta di problemi matrimoniali o problemi nella coppia quando uno si ingelosisce perché il coniuge guarda altre persone e questo succede sempre. Allora ti leggo questo messaggio da parte di questa sorella, è la prima volta che ci scrive e dice: Carissimi nel Signore, sono convertita da quasi 10 anni e mio marito quasi 11. Volevo chiederti un favore, se potreste darmi una spiegazione su certi comportamenti di mio marito. Lui dall'inizio è stato molto fervente con la parola del Signore e io forse non ho seguito molto all'inizio, perché ancora non avevo capito l'importanza di seguire Gesù. Ho scoperto che mio marito, nell'ultimo anno e mezzo, guarda senza scrupolo tutte le ragazze e signore d'una bella forma. Lo ha sempre fatto, ma pensavo che essendo un figlio di Dio avesse smesso. E più di una volta l'ho scoperto e gli ho chiesto se avesse messo questo problema davanti al Signore. Gli ha detto di sì e dice di farlo senza un fine. Ma lo sappiamo benissimo che non è così. Cerco delle risposte riguardo a ciò che il Signore vuole da noi e quali comportamenti dovremmo avere a riguardo. Visto che nelle chiese è un tabù, non si parla mai di questo. La cosa che mi ha fatto male è che lui più volte ha sognato di fare sesso con delle sconosciute. Mi sono sentita tradita perché è successo nel nostro letto nuziale. Da premettere che siamo quasi 25 anni sposati e 32 insieme. Non sapevo a chi rivolgermi, ho un peso sullo stomaco perché non posso parlare con nessuno di questo. Ho sofferto e soffro ancora tanto di questa situazione. Solo il Signore sa le lacrime che ho versato. Adesso sto imparando a mettere tutto nelle sue mani, in preghiera, e mi sento più tranquilla. Ma mi farebbe piacere sapere la vostra opinione riguardo la parola. Come devo comportarmi con lui? Come posso aiutarlo e soprattutto perdonarlo? Grazie, fratello Giuseppe, Angela, vi seguo spesso e la vostra radio mi dà tanta forza. Dio vi benedica grandemente. Grazie.
Grazie Signore, alleluia. Ma questa è una cosa che ho dovuto, diciamo, combattere anch'io, cioè come guardare le donne. E che ogni uomo, secondo me, ogni uomo normale deve imparare questo, come bambino che deve imparare a chi di voi è stato al supermercato insieme a John, mio figlio.
Sì.
Praticamente tutti, cioè all'inizio voglio. Era una volta al supermercato e c'è questo bambino che è schizofrenico, gridare, voglio questo. La mamma non sapeva come fare, gli avrebbe dato due schiaffoni, ma al supermercato non poteva farlo. La mamma frustrata, bollente, il bambino se ne approfittava che era al supermercato.
Ah, che era
E
pubblico.
la mamma non poteva dargli un paio di colpi sul di dietro. E se ne approfittava, ma per te era schizofrenico. E allora, sai, ci siamo passati tutti. Io no, io non ci sono passato.
Come no? Hai detto anche tu hai dovuto
E
combattere.
no, io non ci sono, da supermercati e così.
Ah, i dolci non sei passato.
No,
Ah.
che volevo questo, volevo quello. E non c'erano
No. Ah,
supermercati.
ok, non c'erano
No, non
supermercati.
c'erano. E quindi, altre cose. E allora, cioè, i bambini devi insegnargli al bambino. Cioè, hai dovuto fare dei discorsi ai bambini, l'ultimo a John. John, guarda, non ti porto fuori più se quando vai fuori voglio. Sì. E allora abbiamo messo delle regole, abbiamo messo, abbiamo detto, guarda, se te hai bisogno di qualcosa, tu lo devi dire a casa, va bene?
Prima di uscire.
E no, prima di uscire, il giorno prima almeno.
Ah,
E prima di
annunciare così.
uscire, no, scusa. E noi decidiamo, vediamo se ci sono i soldi, perché c'è anche un fattore soldi, non è che i soldi non crescono sugli alberi. E bisogna stare attento, qui c'è Dora che scuota la testa. Dora, lei è la finanziaria qui, lei è quella, quando chi serve soldi andate da Dora, lei è...
No, andate da Gesù, chiedete in preghiera.
E lei e mia moglie sono non quelle che supervisionano le... quando ci sono e quando non ci sono.
Ma non è che John vuole cose care, solo quando andiamo fuori a evangelizzare alla fine sempre dice adesso il gelato. Lui crede che il gelato viene.
È collegato alla evangelizzazione, sì. Sì. Insomma, dobbiamo imparare a bambini insegnargli a quando andiamo ai supermercati così a... E infatti abbiamo una regola, se tu quando vai fuori chiedi una cosa e insisti, allora sicuramente come regola non la prendiamo, anche se è una cosa che hai bisogno. Devi dirlo a casa, che non vogliamo scenate in pubblico, d'accordo? Quindi devi insegnare ai bambini, i bambini tutti, cominciando con noi che siamo stati bambini, va bene? Abbiamo dovuto addestrare la nostra mente, che è come un cavallo ribelle, selvaggio, un mulo, diciamo, la nostra mente, come un mulo che non vuole, sì, non vuole sentire ragioni, va bene?
Sì.
E allora è così, adesso è anche il marito che guarda le donne. E voi donne non guardate mai gli uomini?
Sì, che li guardiamo, come no?
Ah sì?
Certo che li guardiamo, però li guardiamo non in un modo come dice in questo messaggio, quando posso andare con lui a letto, non è quello lo scopo. Lo scopo è guardarlo, se vedere se è una pecora, se può essere evangelizzato, se è dolce, guardare gli occhi, sì che li guardiamo, però in un modo...
Sì, ma in che modo li guardi?
In un modo per aiutarli a arrivare a Gesù.
Va bene, tu sei una missionaria, quindi... Non potresti essere missionaria se non fosse così. Però tutti sbagliamo. Però è certo che questo è come l'adulterio, è un peccato più maschile che femminile, non ho mai capito perché. Comunque è così la storia. Che generalmente quando c'è un adulterio, capita anche alla moglie, però di solito è l'uomo che caga, lì che casca l'asino, no? È l'uomo che per qualche motivo... E non so, così è più, è lui più che altro. E allora questa dolce moglie, questa dolce sorella dice vorrei insegnare a mio marito, però addirittura adesso fa sesso a letto con le altre donne. Quindi se si fosse fermata lì la situazione che guarda le donne, e allora la situazione avrei detto beh insomma parlagli, insomma deve imparare. Però adesso questa, quando arriva il fatto che sesso, come dice lei, nel letto nuziale,
nei sogni,
e allora il discorso è più serio. Perché dall'abbondanza del cuore
parla la bocca,
e dall'abbondanza dei pensieri vengono i sogni, dice l'Ecclesiaste. Quindi se te pensi una cosa, poi cominci a sognarla. Quindi poi c'hai sogni molto particolari. E bisogna stare attenti, anche a me è capitato, e senz'altro capiterà anche alle donne, che le donne non lo dicono, però non è una cosa solo maschile. Però diciamo, credo che ci passiamo tutti. Infatti ci sono delle sorelle che ci scrivono che si sognano queste cose sexy quando dormono e cosa devo fare, e gli diamo consigli, ci siamo passati tutti, quindi non facciamo i farisei che puntano il dito, è una cosa che si impara,
sì.
Va bene?
Amen.
E allora questa dolce moglie, sorella, dice cosa faccio con mio marito? E lui dice che non c'è problema. Cos'è che dice lui? Non è problema, è solo...
Lui dice di farlo senza un fine.
Senza un fine, dice di farlo. Beh, logico che lui nelle sue intenzioni non è che cerca, però c'è il problema, c'è. Però adesso la cosa è diventata, diciamo, addirittura, perché vuol dire che se lui li sogna, vuol dire che è frustrato. Vuol dire che lui quando guarda le donne, com'è che dice lei, di una bella forma,
sì,
ragazze e signore, di una bella forma, lui... E allora vuol dire che lui nella sua fantasia già in certo senso va a letto con loro, perché se no non subentrerebbe nei sogni. Cioè uno sogna quello che desidera di giorno. Quindi infatti sì, io guardo tutte le donne così, però tempo fa ho imparato a mettere il limite, cioè quando la fantasia comincia alt. No, perché dopo mi toglie la pace, mi toglie il sonno, mi toglie la tranquillità, mi toglie la gioia, mi porta un problema al matrimonio. E no, lì no, perché poi sì, tutti i sogni che stai facendo con una donna tutta bella sexy, ma quella donna sexy può essere un diavolo, può essere un demone. Infatti è così che il diavolo entra nel subconscio, nel subliminale, nella mente, nei pensieri, nella psicologia, nella psiche, che nella Bibbia, come si dice psiche nella Bibbia? Ho già detto una volta, si dice spirito, gli scienziati, la psiche non esiste, è lo spirito. E allora entra con una bella donna, un bell'uomo, te lo sogni, ma attenzione che quello lì è il diavolo che mette il piede nella porta, poi è un demone, capito? E attenzione, quella bellissima donna, cioè, dimmi.
No, dicevi che tu hai imparato di dire no alla cosa che... di non andare via con la tua mente,
a fantasticare con la mente.
E penso che questo è importante, che tutti di noi impariamo che abbiamo la scelta, possiamo dire di no.
Bravo, bravo.
Non è che dobbiamo, ma così mi sento, allora lo faccio. No.
Bravissima.
Tu c'hai la scelta, con l'aiuto dello Spirito Santo, di dire no. Se tu vedi la tentazione, vedi che ti trascina verso un peccato, hai il potere di dire no, puoi scegliere di dire di no. È una cosa infantile, diciamo, di dire I cannot help it. Come si dice? I cannot help
it. Non posso farne a meno.
Sì, that's how I am. Io sono così, allora.
Prendere o lasciare?
No, la scelta. Fratelli, avete la scelta. Sorelle, avete la scelta di dire no a quello che sapete che non è dal Signore. Possiamo, con l'aiuto del Signore, vincere. Io non sapevo questo per molti anni, pensavo che dove va la mia mente vado anch'io, però ho imparato che con l'aiuto dello Spirito Santo puoi scegliere i tuoi pensieri, puoi scegliere di dire no.
Cioè tu pensavi che non potevi controllare?
Sì,
sbagliato.
Esattamente.
Sbagliato. Guarda, se io non avessi imparato a controllare la mente, non è che sono arrivato al massimo, ci sto ancora lavorando, però a un certo limite ci riesco a... Mm-hmm. Ho detto... E voi sapete, sono molto molto libero, scherzi qua, di là, anche mm-hmm. durante la settimana quando non siamo alla radio, anzi io scherzo
su sì.
tutto, ma,
sì, sì.
Ma, no, ma spero, correggimi se non è così, non credo di essere sconcio o battute scurrili. O
What's
di,
that?
Sconcio vuol dire low class.
Ah no,
in inglese
no.
Low class.
No.
Correggimi, no.
No, non è
che
non è così,
sto cercando
no.
di farmi vedere. Cioè, sì. Bisogna rimanere sempre di un... Bisogna sempre essere eleganti, non solo nel vestirsi, ma anche nel parlare.
Certo.
E uno, dato Gesù, dell'abbondanza del cuore, la bocca parla.
Sì.
Cioè, se uno di solito parla in un modo scurrile, low class, vuol dire che nel suo cuore è così. Se uno invece di solito è scherzo su tutto e su tutti, però in un modo elegante, in un modo piacevole, vuol dire che nel suo cuore è così. Va bene, quindi fratelli, non è difficile, cioè la mente, noi abbiamo tre menti. Chi è che mi dà la lista? Andrea, tre menti, tu che hai fatto le scuole alte. Sì, qui c'è un albero, si è costruito un ufficio su un albero. gli piace studiare alto, dimmi. Tre menti, Andrea.
Ok, so we have the carnal mind.
La mente carnale, sì.
We have the mind of Christ.
La mente di Cristo, sì, sono due.
And I don't know the other.
allora... Angela, la terza mente. Abbiamo parlato nel corso biblico, parliamo di questo, credo. Comunque ne ho parlato.
La mente del spirito, dello spirito?
Gloria, secondo il Tessalonicesi, so che deve essere il secondo Tessalonicesi, cos'è 5:21 o 18?
Deve essere primo Tessalonicesi.
Primo Tessalonicesi 5, 23.
Sì.
Ecco.
Sì, 23.
Allora, ecco. Lì c'è, leggilo, Dorina.
Primo Tessalonicesi 5:23.
Ecco, qui ci sono tre menti. Attenzione, fratellini.
Or, il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Allora, hai seguito, Andrea? Tu non sei... Cosa stai facendo al computer, tu? Ma roba da matti, che siamo alla radio, per cortesia, ma dobbiamo sintonizzarci. Lui è lì, al computer, che fa ricerche e esperimenti. lui è un hacker di prima classe, cioè sarebbe, non lo è, ma sarebbe, perché lui questo qui è nato conoscendo il computer, non ho mai studiato, cibernetica, niente. Però quando qui chiunque ha problemi, chi chiamiamo, ragazze?
Andrew.
Andrew viene a occhi chiusi e sistema il computer. 17 anni, caro mio.
Ma è vero, tante volte faccio la stessa cosa che dovrebbe funzionare, non funziona. Viene lui e funziona.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Poi, prima era... Vabbè. Allora, qual è la terza mente? rileggi per cortesia, ma dai, su, forza, così che la gente ti ascolta e dice: ma che padre intelligente che devi avere. Ci sei? Primo test 5:23. Terzamente. Sì, però... Terzamente.
Sì, però quello non è un'altra mente.
Eh sì che è un'altra mente invece. E allora, allora diamo noi la lista qua. Una mente che abbiamo è la mente carnale, quella sì, che bisogna mettere sotto i piedi. Due, abbiamo la mente di Cristo, se sei nato di nuovo. Quei sì, gente del mondo non ce l'ha questo. E terzo, abbiamo la mente dell'anima, cioè uno che non è salvato, muore, va bene? E va nell'Hades a aspettare il giudizio. C'ha una mente o no?
Sì.
Sì, è la mente di Cristo?
No, no.
È la mente carnale che è morta?
No.
E quale mente è?
L'anima. Mente dell'anima.
L'anima,
sì,
capito? L'anima ha una mente, ha uno spirito.
Cioè la mente carnale cosa consideri?
La mente carnale è il broccolo, il cervello che muore quando... l'elettroencefalogramma lì è lineare.
E la mente dell'anima?
Mente dell'anima è la tua, ma quello sei tu. Quello però, non è Cristo.
Però
è
mentre sei in vita non è la stessa cosa?
Come?
Mentre sei ancora in vita non è la stessa cosa?
Carnale?
Sì.
No, perché
carnale
quando...
è dell'anima, non è la stessa cosa.
No, quando muori, scusa, quando muori la carne, il broccolo muore. E cos'è che va nell'Hades, quelli che non hanno Cristo? È l'anima.
Sì.
E l'anima non ha una mente? Luca 16 cosa dice la mente dell'anima? Luca 16, forza ragazzi.
Luca 16.
Non lo sai. No. In Luca 16 c'è una mente dell'anima che non è carnale, non è di Cristo, che dice: Abramo, una goccia d'acqua. Quale mente lo dice questo? La mente carnale che è morta, seppellita?
No.
È la mente dell'anima, sì, no? Quindi la mente dell'anima esiste, e come? E la lancetta che si sposta, che indica la bussola, la lancetta che indica verso la mente di Cristo, verso la mente carnale, egoista, mondana. Ci siamo?
Ok.
Allora, questo è il punto. Allora.
Sì.
Allora, stiamo parlando di quando non dico questo fratello qui, che è un credente il marito, che chiunque di noi guarda le cose sbagliate. Cioè, qual è la cosa che il diavolo usa oggi per accalappiare le menti? Comincio con la P. Assomiglia a porco. Porco, maiale, assomiglia. Pornografia.
Ah, pornografia.
Ecco, la pende sulla canna da pesca e i fessacchiotti cercano di, come nel teatrino che facciamo nelle chiese cattoliche, che li saltano, cercano di prendere, no? E il diavolo, che c'è un fratello vestito da diavolo in giro con la canna da pesca in mezzo al pubblico della chiesa, giusto? Quindi il diavolo accalappia con la pornografia. Pornografia è una delle cose peggiori, perché alla mente carnale piace o non piace?
Sì.
E caspita se piace, e la mente carnale la vuole queste cose. Egoismo, porcheria, pornografia, tutto. E loro devono mettere la mente carnale sotto i piedi, perché la mente carnale rappresenta, comincia col D.
Diavolo.
La mente carnale è la presenza di Satana in noi, e la mente carnale non sotto controllo di Cristo. Qual è l'indirizzo del diavolo? Via dalla mente carnale, numero nella tua zucca. Qual è l'indirizzo del diavolo? Va bene, il diavolo non è che lavora per la sua dieta, un piede, una mano, a meno che da un cancro, una spalla, un ginocchio, no. Il diavolo lavora attraverso la mente carnale. Allora, io con mia moglie queste situazioni qui di guardare di qui, guardare di là, o qualunque altro problema, no? Che non è che io e mia moglie siamo i super perfetti, però guarda, io non la cambierei per tutte le donne del mondo. Non solo perché è molto bella, ma anche perché mi sopporta.
Mm-hmm.
Va bene? Noi risolviamo queste cose parlandoci onestamente, non abbiamo segreti. Va bene? E non abbiamo neanche problemi, veramente. Cioè, si tratta solo di decidere: oggi facciamo una spaghetti o facciamo una lasagna. Si tratta, questa è la discussione, e lei dice sempre riso alla danese, d'accordo,
patate
patate. Quindi bisogna imparare, andiamo a Matteo 5, guarda, dobbiamo imparare a non fantasiare nella mente, non oltrepassare i limiti proibiti con la fantasia, entrando nel territorio dell'adulterio mentale, perché c'è un adulterio mentale, capisci? Non deve andare a letto con quella donna. Basta che tu lo pensi. Gesù ha detto che adulterio al 100%, ma ce l'hai Matteo 5, verso 28. Poi vai a Proverbi 6, qualcuno.
ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
E tu guardi la donna in modo sbagliato, nel tuo cuore hai già commesso adulterio, va bene? A posto. Quindi voglio dire, anche tante mogli che loro non sono mai andate a letto con nessuno, solo il marito l'ha fatta. Attenzione, se guardate le telenovele, lì c'è uno col pelo che gli esce dal petto e la vostra mente non è sotto controllo, va bene, e voi avete cosa scuote la testa?
Giuseppe, quando incontro un uomo non vado a guardare il pelo sotto la camicia, non mi interessa. Vabbè. Questo non lo guardo,
non lo so,
però ti dico, il problema delle donne è un altro. Anche le donne guardano gli uomini e fantasticano, come dici tu, nella mente, e danno a quell'uomo che vedono attributi che l'uomo non ha.
Esatto.
Si immaginano che quell'uomo è così educato,
perfetto,
gentleman, così dolce,
come lo vedi al bar che beve il caffè, lui è sempre così, lui.
E che la tratterebbe così e così,
sempre,
e così la donna
così.
Si immagina cosa che un uomo non lo è, non ha questi attributi,
non
tu inventi queste cose.
Esatto.
E questo è un peccato davanti a Dio, perché tu desideri cose che non hai, che non esistono, non ti accontenti con quello che il Signore ti dà. E spesso ho pensato che questo è un modo di comportarti come se noi donne fossimo ancora sotto la punizione di Dio. Sai che in Genesi 3, quando Dio ha punito Adamo, Eva e il serpente, Dio ha detto ad Eva: i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito. Quindi la donna pensa che la sua felicità viene da un uomo e sempre spera di trovare l'uomo giusto, e la sua vita dipende da quell'uomo, se lo trova o no. Però questa è una punizione che era nel Vecchio Testamento. Oggi una donna può trovare la sua felicità in Cristo, non dipende da un uomo che poverino, è limitato anche lui con i suoi peccati, ha bisogno di Gesù. Una donna oggi può trovare la sua completa pace e felicità
in Cristo, ubbidendo la parola che dice: volgi i desideri verso l'uomo, e il marito viceversa.
E il marito ha avuto un altro tipo di punizione. Io credo che gli uomini oggi trovano la loro gioia e pace e sicurezza in avere soldi, carriera, successo in vita, perché un uomo trova la sua sicurezza in questo, avere i soldi. Una donna invece trova la sua sicurezza in un uomo e sempre desidera trovare l'uomo giusto. Però sinceramente, anche se lo trovi, non ti dà quella gioia nel cuore, quella pace che solo Gesù ti può dare. Un uomo, se trovi l'uomo giusto, non ti riempie il vuoto del cuore.
Esatto.
E per questo dobbiamo sempre andare da Gesù,
sì.
Uomini e donne.
Sì, 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 sì. Poi infatti, quando una moglie fuori binario guarda un uomo: ah, c'è un mio compagno di lavoro, è sempre così gentile, mi dà un fiore, e mi accompagna qui, mi accompagna là, mi offre il cappuccino, oh, che marito perfetto sarebbe. Invece mio marito no, lui non mi porta un fiore tutti i giorni, lui è così, si è dimenticato il mio compleanno. Mm-hmm. Come fratello Giuseppe, capito? E allora, vedi, ma sai, quell'uomo lì che è il tuo compagno di ufficio, eccetera, si comporta come tuo marito quando eravate fidanzati.
Sì, 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 sì.
Se quel perfetto potenziale marito fosse sposato con te, non sarebbe così potenziale, così a livello fidanzamento, sarebbe come tuo marito, peggio. Quindi donne o uomini, cerchiamo di svegliarci, d'accordo?
Amen, amen, amen.
Allora, andiamo a Esodo 20, ce l'hai? Andiamo, c'è una scrittura di Esodo 20 e una è Proverbi 6. Allora, Esodo 20, 17.
Esodo 20.
Andiamo alle medicine, Medicine.
Esodo 20, 17. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non concupire la moglie del tuo prossimo, né il servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo.
Vabbè, oggi non ci sono buoi e asini nelle case di solito, però attenzione, c'è sempre qualcosa. Desidero una carriera, un diploma, una casa, una macchina, quello è concupiscenza. Cos'è? Desiderare cose sbagliate. Proverbi 6, 24 al 26.
Proverbi 6, 24, 26. Per guardarti della donna malvagia, dalle parole lusinghevoli della straniera. Non bramare in cuor tuo la sua bellezza e non ti lasciar prendere dalle sue palpebre, che per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane e la donna adultera sta in agguato contro un'anima preziosa. Mamma mia.
Ecco, quindi... mariti attenzione, mogli attenzione. Ok, qui Amen. Non è che i peccatori sono solo gli uomini, come dicono le femministe, non no. è così la storia.
No, no.
Va bene, quindi allora io, dolce sorella, ti direi parlane con tuo marito, però senza impeto, senza litigare, con il tuo più bel sorriso delle grandi occasioni, rilassata, scherzando. E scherzando, puoi parlare di come si sentirebbe lui se tu avessi sesso in sogno con altri uomini o per le strade, esageri a guardare gli altri uomini. Dici, ah, marito, femmina, guarda, ho visto che bello quell'uomo, ha visto il pelo sul petto, ha visto, c'è una giacca meglio della tua, ha visto come cammina, mica come te. E no, è proprio... Cioè, e mi ricordo la storia di Richard Wurmbrand, il grandissimo uomo di Dio, romeno, 14 anni in prigione. E lui ha detto che quando si è convertito, andavano tutte le sere con sua moglie a ballare.
Prima di convertirsi,
sì. A ballare, questo, quell'altro, adulterio anche c'era in giro.
Sì. Erano nelle feste sempre.
Sì, sempre a passarsi di festa in festa, a bere, eccetera. E allora a un certo punto lui si converte, lui. E lei non lo so se si era convertita a quel
punto.
No,
lei ancora no.
Lei ancora no. Allora lui parlava di Gesù e lei parlava delle feste. Lui vuole andare a leggere la Bibbia e lei vuole andare alle feste.
Sì.
E allora lui non sapeva come fare. E allora una sera... lui dice, senti, sai cosa faccio stasera io? Gli dice, ti voglio fare una confessione. Io adesso ti porto a casa e dopo voglio uscire, voglio andare, che c'è un posto dove voglio andare, che ho degli amici e c'è anche una donna che così così, eccetera, eccetera. Insomma, io, che ti piaccia o no, io stasera vado a trovare quella donna. E lei fa, cosa? Eh sì, perché cosa c'è di male, scusa? Cosa c'è? Non devo, cerchiamo di essere. Posso andare a letto con questa donna? Scusa. E fa, ma lei si è messa a piangere, che gliel'ha raccontato proprio messa bene. E si è messa a piangere, come puoi dire una cosa così? Siamo sposati. E insomma, lui gli ha tirato la corda, no? Dopo poi gli ha detto, vedi, è così che io mi sento io, che ogni volta andare alle feste, ai party, eccetera. Insomma, alla fine questa si è convertita tra le lacrime e sono diventata una bellissima famiglia cristiana. Cioè, tu digli a tuo marito, dolce marito, cosa pensi se io, prima di andare a letto la sera, mi guardo un po' di foto di attori di film e poi quando dormo io posso sognare delle cose, che quello che capita capita. Come ti senti se io per strada io ti permetto e guardo tutti gli uomini? E va bene, e quindi fagli questo discorso.
Sì.
Comunque, guarda, passiamo alle armi pesanti, agli armamenti pesanti. Ecco, qui ci sono alcune armi per vincere il diavolo, e questo sto allargando il discorso un po' a tutti i fratelli, a noi stessi, a tutti. Qui passiamo alle armi per vincere il diavolo nella dimensione dei nostri pensieri, che possono aiutare tutti i fratelli a vincere questa battaglia. Allora, numero uno. Si tratta di fare un patto con Dio, con la nostra coscienza e anche con i nostri pensieri. Dobbiamo fare un patto, un accordo con noi stessi. Altrimenti non saremo liberi a livello, nella dimensione della nostra mente. Allora, tu c'hai delle scritture di Giobbe 3:1, ce l'hai?
Sì.
Vai con quello.
Giobbe 31, verso 1.
Cos'è 31?
Io avevo stretto un patto con gli occhi miei. Come dunque avrei fissato gli sguardi sopra una vergine?
Va bene, non si guarda una vergine. Wow. Cos'è la vergine? Quella ragazzina, 16, 18 anni, 19, 20 anni, quelle giovincelle, che oggi a quell'età ormai oggi una volta, così. Cioè sta dicendo, lui, un tipo, un vecchio, va bene, non è che venga a guardare le ragazzine di 15, 16 anni come certi preti pedofili. No, non si fa così. Va bene. Proverbi 4:25.
Gli occhi tuoi guardino bene in faccia e le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te.
Va bene, non girare con le palpebre destra e sinistra, sta parlando nello spirito. Puoi guardare destra e sinistra, ma non guardare cose sbagliate. Giobbe 31:9-12.
Se il mio cuore si è lasciato sedurre per amor d'una donna, se ho spiato la porta del mio prossimo, che mia moglie giri la macina ad un altro e che altri abusino di lei, poiché quella è una scelleratezza, un misfatto punito dai giudici, un fuoco che consuma fino a perdizione e che avrebbe distrutto fin dalle radici ogni mia fortuna.
Va bene? Quindi dice, se il mio cuore si fa sedurre per amore di un'altra donna, se ho spiato la porta del prossimo, appena esci entro io. Mm. Allora che mia moglie gira la macina di un altro. A quei tempi non c'erano i macina, cose elettroniche, sì, a mano si girava la macina. E, allora, è come il bambino che deve imparare a controllare le sue parole, va bene, qui un altro passo. Così tutti noi, crescendo, dobbiamo imparare a controllare i pensieri, perché Dio giudica i pensieri. Dio ci giudica non per l'atto. Non deve andare a ammazzare uno per essere, perché Dio ti giudichi come assassino. È abbastanza che lo odi. Se tu odi una persona, sei un assassino davanti a Dio. Ebrei 4:12.
Ebrei 4:12. Perché la parola di Dio è vivente, è efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
Quindi la parola di Dio giudica i sentimenti. Attenzione come ti senti. Se senti un amore esagerato verso una persona, quello è un... E Dio giudica quel sentimento che è sbagliato. Puoi controllare i sentimenti, caro mio.
Sì.
E i pensieri del cuore, non della mente, del cuore. Cioè, cosa vuol dire il cuore? Prima che arrivi la mente, già nel cuore. Attenzione a cosa ti senti dentro. Secondo Corinzi 10:5.
Poiché distruggiamo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio, e facciamo prigione ogni pensiero, traendolo all'obbedienza di Cristo.
Impariamo questa scrittura, secondo Corinzi 10:5, mettere, imprigionare ogni pensiero.
Allora possiamo scegliere di dire no.
Certo, questo è camminare per la via stretta e diritta e alla strada angusta. Il cristiano non ha tutte le libertà del mondo. Al mondo possono avere qualunque macchina, qualunque casa, guardare qualunque programma TV, guardare qualunque donna, tradire la moglie come gli pare. Siamo liberi. No, non sei libero, tu sei inguaiato del diavolo. Non hai bisogno di due macchine, la macchina più elegante, la casa più elegante, il telefonino migliore. Queste sono libertà del mondo. Ti serve il telefonino per il Signore? No, e allora non ti serve il telefonino. Cosa ti serve? Di studiare la Bibbia. Ecco cosa ti serve. Quindi, ovviamente, una cosa che tu, dolce sorella e moglie, puoi fare, ma sto allargando il discorso a tutti, come avete notato, lo faccio sempre. Quindi puoi fare questo: assicurati di amare e prenditi cura di tuo marito con tutto il cuore, va bene? Quindi prenditi cura del marito, vestiti elegante, va bene? Spesso devo suggerire a certe mogli di prendersi cura di se stesse, mogli che non si profumano, non usano neanche un leggero trucco, mogli di 40 anni che sembrano 80, si sposano e diventano grasse. È sbagliato. È logico che il marito guarda, o perlomeno è tentato di guardare, quelle belle eleganti signorine, che poi una volta sposate magari diventeranno più grasse di te. Ma prendersi cura, una moglie che è grassa, non... perché uno mangia troppo? Ci sono passato anch'io, ho sbagliato anch'io, e si cerca consolazione e conforto nel cibo. Quando c'è una crisi mangi, quando il marito ti tratta male o la moglie mangi, quando c'è una crisi mangi. No, fate che io ci sbaglio. Alt, ehi, ferma, va bene? Ho dovuto fermare e controllarmi. No, qui quando c'è una crisi prega, quando c'è un problema prega, quando leggi la Bibbia vai a evangelizzare, brucia i cattivi spiriti andando a evangelizzare. Una volta stavo facendo una discussione con un uomo in Italia, era un insegnante di scuola, insegnava un professore di scuola, e questo a un certo punto si è arrabbiato. Io cercavo di rimanere calmo, tranquillo, lui si è arrabbiato, a un certo punto è andato in scandescenza, e allora mi fa: scusami un momento. È andato via, si è messo a correre. si è messo a correre, ha girato 200-300 metri, un grandissimo posto, è tornato, continuiamo. Cioè è andato a bruciare, non voleva litigare, cioè non voleva, cioè lui, professore, lui sapeva che doveva bruciare i suoi sentimenti, la sua ira, la sua rabbia, e non contro di me, perché a un certo punto non era una situazione da litigare, capito? È semplicemente che stava perdendo controllo. Io sono specializzato in quello, cioè Dio mi aiuti, no?
Io.
L'importante è che tu rimani amorevole e calmo, va bene? Quindi spesso le mogli devono prendersi cura di se stesse, non dico mettere un chilo di trucco, però mettiti un po' di mascara, sistemati. Come ha detto Joyce Meyer una volta, se la sua faccia ha bisogno di una sbiancata, sbiancare. Cioè non mi piace quelli che vanno, che sembrano negozi ambulanti, no? Braccialetti, no. Però perché l'uomo si mette la cravatta?
Ispirante.
Perché l'uomo si mette la cravatta? Ha bisogno della cravatta? No,
no.
Non ha bisogno della cravatta. E perché si mette la cravatta il predicatore? Per essere elegante. Perché si mette il vestito scuro in chiesa? E a casa, quando va a cucinare, la moglie gli fa lavare i piatti, mica ci va lei col vestito, il vestito e la cravatta. E lo mette per essere elegante. E non si usa che l'uomo si faccia la mascara, quelle si chiamano omosessualità, però si veste bene. Quindi la donna è un conto adorare gli orecchini, gli braccialetti, un conto invece vestirsi elegante, non ho niente in contrario. Qui tutte le sorelle si sistemano un pochino, va benissimo, perché è un segno di alta classe, un segno di rispetto quando tu vai in incontro importante e ti vesti bene, elegante, profumato e tutto. È un segno di rispetto. Quindi, mogli, prendetevi cura del marito con tutto il cuore, e non solo col cuore, anche col corpo. Prendetevi cura del marito, così che quando esce di casa non comincia a guardare a destra e a sinistra, ma esce fuori di casa e loda il Signore, perché che moglie in gamba che ha. Va bene? Quindi vestirsi bene, eleganti, non dovete essere costosi, però cercate di prendersi cura. Va bene? Quindi, va bene, allora, il Signore ci aiuti, anche le sorelle qui, loro... Non è che sono trasandate, anche lui cerca di vestirsi in un modo presentabile, va bene, e qui cerchiamo di vedere come ci si veste. Io infatti c'è uno qua che bisogna correggerlo in continuazione, sono io, e vengono da me e dico: Giuseppe, cortesia, andrò a comprarti una giacca, una camicia, e poi se mi trascino sempre a comprare le camicie, così Ci sono dei bellissimi negozi di seconda mano, grazie. Vedi questa camicia? Bella, no? Seconda
sì,
mano.
Sì, ma le camicie più belle le trovi lì, seconda
certo,
mano.
Io suggerisco a tutti, sì, seconda sì. mano, ragazzi. Sì. Allora, finché si può, se proprio non riesci, certo, per esempio indumenti intimi, eccetera, che si comprano nuove, no? È logico. Quindi è un equilibrio, però si risparmia molto con la seconda mano. Qui li conosciamo tutti in città, le negozi, siamo amici con tutti. Quando entriamo, ecco, è un buon cliente questo. Allora, quindi non vestite né troppo sexy, però neanche trasandate, va bene? Quindi vestirsi in un modo equilibrato, va bene? Allora, sorelle, prendetevi cura di voi, fatevi belle, così che il marito non è tentato di guardare in giro. Fate conto che siete eternamente fidanzate. Vale anche per i mariti, ovviamente. Comprate un'acqua di colonia, datevi una spruzzata sotto le ascelle, qualcosa, così che quando vi abbracciano non svengano per motivi sbagliati, no? Pensavo che svenuta è innamorata di me, no, è che devi darti una profumata, figlio, per cortesia. E va bene. Allora, anche fratelli e mariti, lo stesso, cerchiamo di essere pulitissimi, va bene.
Amen, amen.
Vabbè, gloria al Signore, cerchiamo anche di essere fratelli, cerchiamo di essere romantici. Le mogli non sono come noi orsi, come certi di noi orsoni, hanno bisogno anche più di noi di essere coccolate, accarezzate, ispirate. Queste sono cose che dobbiamo imparare, va bene?
Amen.
Amen? Va bene. State ridendo un po' troppo per caso. Allora, comunque... qualche orso come me, come altri, forse non sanno che quello che dico è scritturale. Ce l'hai il Canto dei Cantici lì?
Sì.
Uno da 2 a 4. Canto dei Cantici, scritto da Salomone, cosa dice?
Mi baci egli de baci della sua bocca, poiché le sue carezze sono migliori del vino, i tuoi profumi hanno un odore suave, il tuo nome è un profumo che si spande.
Fratelli, mariti, prendete appunti.
Perciò ti amano le fanciulle. Attirami a te, noi ti correremo dietro. Il re mi ha condotta nei suoi appartamenti.
Ma cortesia, non cambiare dottrina.
Il re mi ha condotta nei suoi appartamenti. Noi gioiremo, ci rallegreremo a motivo di te. Noi celebreremo le tue carezze più del vino. Ha ragione, sei amato.
Alleluia. Canto dei Cantici dall'1, dall'8 al 17. Se non lo sai, tu che sei la più bella delle donne, verso 10, ce l'hai?
Le tue guance sono belle in mezzo alle collane e il tuo collo è bello tra i filari di perle, eccetera, eccetera.
15.
Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi sono come quelli dei colombi. Come sei bello, amico mio, come sei amabile. Anche il nostro letto è verdeggiante.
Verdeggiante.
Le travi delle nostre case sono cedri, i nostri soffitti sono di cipresso.
Ok, allora ogni studioso biblico serio sa che il Canto dei Cantici è una cosa profetica da applicare a Cristo e la sposa, ok? Non è un libro pornografico, è da applicare nello spirito, va bene? Però sì. Questo anche i mariti e le mogli, specialmente i mariti, possono imparare qualcosa qui. Possiamo imparare a essere romantici, essere dolci. Mm. Cioè dobbiamo fare innamorare la moglie tutti i giorni. Tutti i giorni vince il cuore della moglie. Dico sempre moglie perché io sono un uomo, quindi questo è il mio punto di vista, ma vale anche per le donne ovviamente. Quindi fratelli e sorelle sposi, Dio vi benedica. Va bene, diamoci da fare ad amarci con l'amore di Dio, e non solamente se siamo sposati, ma non dobbiamo essere solo sposati con la moglie e il marito, ma dobbiamo essere amici, va bene? Quindi il legame matrimoniale a volte può essere anche essere solo legalistico, però l'amicizia è superiore al legame matrimoniale. L'amicizia vera, cioè il matrimonio viene da un pezzo di carta legalistico, però l'amicizia viene dal cuore. Quindi l'amicizia è superiore alla fratellanza. Io posso essere fratello con uno in chiesa, fratello, stringo la mano, Dio ti benedica, però cambio strada quando lo incontro, magari c'è qualcosa che non va, giusto o sbagliato. L'amicizia invece è molto superiore. Infatti Gesù ha detto, Giovanni 15:15,
io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
Dolce messaggio per... Ce l'hai? Mi senti? Questo bellissimo messaggio per gli sposati, cominciando con me. Va bene? E grazie,
sì, è una cosa molto importante questo, che dobbiamo controllare la nostra mente e avere il desiderio di compiacere a Dio più di noi stessi.
Di vincere il cuore, continuare... Non è che gli sposi e adesso ingrasso, mi vesto come un barbone e adesso tratta la moglie come una serva, lava, stira, cucina, o il marito come uno schiavo, porta i soldi per pagare l'affitto. Il matrimonio deve continuare al stesso livello del fidanzamento, altrimenti siamo maledettamente ipocriti. Era tutta una messa in scena per imbrogliare quella povera ragazzina che non sapeva in che guai si è messo. Ha sposato un ipocrita o viceversa. Se il matrimonio non continua a livello del fidanzamento, era un'ipocrisia, era solo una messa in scena. Mm-hmm. Uno si è sposato per avere una casa, qualcuno che porta i soldi, guardate, si è sposato per una sguattera, una lavandaia, una cuoca, una serva. Non è questo il matrimonio. Arrivare a casa a piedi sul tavolo, bere la birra, guardare la televisione. E anche senza mettere i piedi sul tavolo, avere quell'atteggiamento lì, telecomando, no caro, no, butto il telecomando nell'immondezzaio per cortesia.
Allora,
telecomando è la moglie, penso che dalla moglie, è il marito, d'accordo?
Questa sorella ha detto che anche se il marito guarda le donne e non commette adulterio, almeno non fisicamente, lei si sente tradita.
Ma lo farà presto, se continua così questa.
Ha detto che lei si sente tradita e vorrei chiederti una domanda che... ho inviato Francesca dalla Francia tempo fa.
Francesca dalla Francia.
E vorrei sapere, lei diceva, ci si può divorziare se c'è adulterio spirituale? Non adulterio fisico, ma in questi casi adulterio spirituale c'è una ragione per divorzio? E lei dice, ovvero il coniuge prima credente decide di abbandonare Dio e di vivere pure nel peccato. Questa è una ragione per divorziare?
Beh, Matteo capitolo 5, Gesù ha detto sì, per adulterio puoi divorziare.
Per lo spirituale o fisico?
Cosa spirituale?
Fisico? Adulterio.
E chi guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio.
Quindi è sufficiente solo pensare a un'altra donna per divorziare?
Beh, non un pensiero che va, che viene, un attacco del diavolo, no, un atteggiamento. Uno che in continuazione guarda le donne belle e le guarda un po' troppo. In continuazione si comporta troppo, ha sogni strani. Cioè, quello lì è una scelta. Tu devi metterti in ginocchio, liberami, Signore, questi pensieri del diavolo, perché mi porteranno alla pornografia, mi porteranno all'adulterio, mi porteranno a distruggere il matrimonio, mia moglie soffre. Così è, se tua moglie se la passa a guardare tutti i padri, dice, no, scusa, non posso rispondere che sta passando un uomo qui, un uomo, mamma mia, che uomo, oh ragazzi, oh, cos'è che dicevi, amore mio? E chi lo vuole la moglie così?
No.
E chi lo vuole un marito così?
No.
Quindi prima di fantasticare con quella donna là, pensa un po' se la moglie fantastica con l'uomo di qua. Ci siamo?
Sì, ok, ho capito.
Va bene.
Okay,
Matteo
grazie.
5 dice, Gesù parla contro il divorzio, dice tranne, eccetto per adulterio, per fornicazione, adulterio, tranne. Matteo 5 lo dice. Comunque andiamo a Tito 3,10 e 2 Corinzi 6, dice Paolo, così dice Tito 3,10.
Tito 3,10, ammonisci l'uomo settario, una volta e anche due, poi evitalo.
Quindi, attenzione che c'è un limite. Non è dice sopporta, calma, c'è una guancia, porgo l'altra e poi basta, le guance sono finite e basta così, quante guance devi schiaffeggiare qua? Quindi fino a quando c'è intesa nel Signore, il non credente si comporta bene, o perlomeno il marito cristiano però che non crede nell'essere fedele, è non credente anche lui in quel settore, finché si comporta bene in modo almeno accettabile, il credente può sopportarlo. Ma se il non credente o l'ex credente o il credente fuori binario comincia a dare i numeri, allora vuol dire lui vuole la cosa a suo modo e non tollera le cose del Signore. La parola dice, ce l'hai 2 Corinzi 6, vale 14 al 17, così dice la parola.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?
17.
Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò.
Quindi se c'è un marito che è credente, però non crede nell'essere un marito fedele, allora ciao, puoi separarti. E primo Corinzi 7,15, cosa dice? Però se il non credente si separa,
però se il non credente si separa, si separi pure.
In tali casi
il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace.
Capito? Quindi se il marito dai numeri o la moglie, con l'uomo lì che è sempre lì, che c'ha col torcicollo, forse guarda a destra e a sinistra, non è l'uomo che è sposato, tu hai sposato un altro uomo. Era un peccatore come te e tutto, ma non era conciato così male. Adesso lui deve mettersi in ginocchio, sei cristiano, deve mettersi in ginocchio e chiedere liberazione di questi demoni di distrazione. Matteo 19,29, chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle, padre, madre, figli, campi, case del mio nome, riceverà a causa del mio nome, riceverà 100 volte tanto e erediterà la vita eterna. C'è il momento che viene benedetto di separarsi. La scrittura merita, spiegazione, un po' di spiegazione, non è che lascia il marito e la moglie, va bene, qui era arrivato un certo fratello che adesso non è più in contatto, ti ho lasciato la moglie perché tu Giuseppe hai predicato di seguire Gesù, ha detto cosa ho predicato, io lascio la moglie, sì tu qui, e lui continuava a insistere, Matteo 19,29 questa scrittura, sì io per Gesù, 4 figli e la moglie, ma come 4 figli e la moglie, ma perché ti combattono, non ti vogliono più, no loro vorrebbero, però io voglio seguire Gesù, gli ho detto, no, tu ti riprendi l'aereo, gli ho detto, e torni indietro, e ti prendi cura della moglie e dei tuoi figli. Che è Vangelo? Il Vangelo tuo è innanzitutto quello, la moglie e i figli. Insomma, litigare di qui, litigare di là, alla fine è tornato in Europa. Non scherzate con queste scritture. Sì, per lasciare case, fratelli, moglie, padre, madre e figli, ci vuole che vi combattano, che non vogliono seguirvi, tipo la moglie di Lot, che rendono impossibile la tua evangelizzazione, non vogliono usare la casa per fare riunioni attorno alla Bibbia, attorno a Gesù, e tu devi essere uno straneo a casa tua, Gesù non ne accetta. Allora è chiaro, io gli ho detto ai fratelli in quelle condizioni, andate, trovatevi un posto a casa di una piega che state evangelizzando o affittatevi una stanza e seguite Gesù e poi prendetevi cura della famiglia, continuate a essere un buon marito, continuate, però dite guarda che io devo seguire Gesù e poi se loro ti combattono traslochi.
Ma anche in questi casi tu hai sempre detto che non sei tu quello che lasci la famiglia, sono loro che ti rigettano
e il cristiano
via.
Non lascia mai la famiglia. Lot non ha abbandonato la moglie,
no, la moglie l'ha abbandonata a lui.
Va bene, Gesù ha detto chi è mia madre, i miei fratelli, che volevano, lo chiamavano di fuori, così mi pare Marco capitolo 13, dice sua famiglia lo chiamavano di fuori, vieni fuori, e lui dice no, non ci vado, ma non è lui che non è andato, è loro che non andavano da lui dallo spirito. Gesù non ha abbandonato la sua famiglia, loro hanno abbandonato lui, d'accordo? Quindi l'amore è sempre amore verso tutti, quindi sono sciocchezze di New Age o di questo Papa che lui ama anche pervertiti, gli omosessuali che non si sono ancora convertiti.
Come dici, l'amore sempre verso tutti è New Age? Non ho capito.
L'amore verso l'amore copre una moltitudine di falli, dice la Bibbia, va bene? Però sono sciocchezze, dicevo, che bisogna amare tutto e tutti, il marito adultero, il peccatore che non vuole seguire il Signore, eccetera, eccetera. Cioè, e questo Papa Bergoglio dicevo che lui ama i pervertiti, gli omosessuali, e che quelli che non vogliono convertirsi, lui ama tutti, questo è New Age. Quindi non puoi amare un marito che vuole l'adulterio, una moglie che non vive come moglie. Sì, come fai a convivere con persone così? C'è il momento che subentra Matteo 19:29, che abbandona anche i familiari e riceverà un premio. Quando rendono impossibile il tuo cammino con il Signore, ma questo non è il caso. Un marito che ha queste cose qui, gli parli, continua a parlargli ogni giorno con amore, non con bibbiate in testa, va bene? Mi sono spiegato?
Sì.
Va bene. E allora, grazie Signore. Va bene. Penso che questo punto è concluso.
Sì. Allora dicevi che sì, adulterio spirituale, anche questo è un motivo per divorziare, però nello stesso tempo tu devi cercare di aiutare tuo marito e il credente non abbandona la famiglia, è lui che decide se vuole rimanere con te o andare via.
Sì, però se l'adulterio è solamente mentale, solamente sogni sbagliati, non è che l'abbandoni, gli parli, glielo evangelizzi, gli testimoni, okay. non è situazione di abbandonarlo.
Okay,
io sto dicendo situazioni che diventa adulterio vero. Un marito che guarda le donne non divorzi, domani non ti cucino, guarda quelle donne nelle strade a farti cucinare,
gli dai una sculacciata come a un bambino,
gli dici dico lo vuoi smettere di guardare così le donne, perché non guardi c'era anche una vecchietta sulla carrozzella, non l'ha neanche guardato. Cioè si parla, capito, con amore però fermo. No, non si abbandona un marito così, lo si evangelizza, gli si parla come un amico, e così, capito?
Ok.
Va bene.
Ok, ho capito, va bene. Grazie. Credo abbiamo risposto. Sorella, scrivici se hai altre domande, però ti ringrazio per questo messaggio perché credo si applica a molte coppie, a molti matrimoni o fidanzati, perché è una cosa che succede sempre alle donne, agli uomini, guardano le persone in un modo sbagliato. Noi cristiani, anche noi lo abbiamo fatto prima di conoscere Gesù, perché ognuno guarda l'uomo o la donna con scopi egoisti, ma adesso che abbiamo Gesù dobbiamo guardare con altri occhi, vedere se la persona è una pecora, se ha bisogno di essere evangelizzato, e questo è lo scopo, non più uno scopo personale egoista. Quindi deve essere una crescita, un progresso, arrivare a questo punto che Gesù viene primo.
Sì, io ho allargato il discorso, quindi tutte le cose che ho detto si aprono in questa sorella con il marito che guarda in giro.
Sì,
queste qui, diciamo, secondo me è una cosa piccolina. siccome ci so e sappiamo di situazioni che ci hanno scritto molto peggiori di questa, e loro allargato un po' il discorso.
Sì,
cioè,
sì, sì.
Sorella che ci segui, che così, non è che tutte queste cose si applicano a te. E la tua situazione, grazie a Dio, è molto semplice. Tu devi fare un discorso onesto col marito e dire: senti, adesso cosa dici, cominci a guardare gli uomini di qua e di là. Però ricorda quello che ho detto. Sia una buona moglie, sia una moglie ispirante, non una moglie sempre a rimproverare, sempre a farla versi di bene, sia una buona fidanzata per tuo marito, così che non ha bisogno di andare come col marito che prima di andare a casa deve girarsi tutti i bar lungo la via per farsi coraggio per incontrare la moglie che lo aspettava lì col mattarello, dice la storia, va bene?
Sì, sì.
Deve preparare una casa, un'armonia del cibo, una bella musica, qualcosa che dice: wow, che bella casa ispirante che Dio mi ha dato, una moglie col sorriso. Ho messo una foto lì, una bellissima coppia col sorriso. Hai visto la foto che ho messo sulla radio?
Sì.
E questa è l'idea. Ora, quei due della foto sicuramente non sono i più perfetti del mondo, attraverseranno le loro burrasche, ma dobbiamo lottare per sorridere, lottare per mostrare amore, lottare per essere un esempio di Gesù. E allora vinceremo anche la battaglia del matrimonio in burrasca, in cattive acque.
Proverbi 14:1 mi è venuto nella mente, che dice: la donna saggia costruisce la sua casa,
ma la stolta
la batte con le proprie mani.
Penso
che proprio hai ragione, che se lui c'ha questi problemi prega per essere saggio a costruire la tua casa e aiutarlo, ispirarlo, così che lui può concentrarsi su di te solamente.
Amen.
La donna saggia costruisce la sua casa.
Sì, esatto. Quindi prenditi cura del marito come una pecorella, i mariti delle mogli come una pecorella. Siete due pecorelle. Non aspettarsi che la moglie sia o la marito a un livello che tu non sei. Aspettarsi una perfezione che tu non hai. Una spiritualità che tu non sei arrivato. Tua moglie, tuo marito è un peccatore, una peccatrice come te. Dice: ma io queste cose non le ho mai fatte. No, però hai combinato altri disastri. Ma io non soppico come lui. Perché nel corpo di Cristo uno è il piede e l'altro il braccio. Va bene, ognuno ha difetti diversi, virtù diverse. Cerchiamo. Il marito non deve essere la fotocopia della moglie o viceversa. Quindi guardare bene al coniuge. Sì, c'ha delle debolezze che io non ho, però io ho delle debolezze che lei non ha. Guardiamoci nello specchio della Bibbia.
Amen. E voglio ringraziare i fratelli che hanno scritto durante questo messaggio con le loro opinioni, con scritture, messaggi belli. Ti leggo solo uno da parte di Francesca, prima di chiudere. E Francesca dice: per la durezza dei vostri cuori, Mosè vi concesse di divorziare dalle vostre mogli, ma non è stato così dal principio. Dio quindi non diede nessuna disposizione per il divorzio, l'unico motivo ammesso da Dio è l'immoralità sessuale. Penso che bisogna perdonare e parlare fin quando non si concreta nei fatti l'adulterio. Bacioni, Francesca dall'Italia.
Amen, amen. Grazie Signore.
Amen.
Amen.
È vero, è giusto.
È vero, grazie Signore.